In passato vi ho parlato di post-verità e siamo andati indietro nel tempo di non poco, ma questa volta andiamo in Italia. Andiamo ad un elemento della nostra storia novecentesca che ha alterato talmente tanto la sua percezione da causare degli effetti a cascata giganteschi. La nostra storia ci porterà sulle sponde del Piave, ci porterà nel territorio della Prima Guerra Mondiale, in qualcosa di tanto paradossale e tanto ipocrita che è difficile poterne parlare senza doverlo smontare pezzo per pezzo, ed è quello che andiamo a fare.
Mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i fanti, pacere bisognava e andare avanti. E s'udiva intanto dalle amate sponde, sommesse lieve il tripudiar dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e il Piave udiva l'ira e lo sgomento.
Ai, quanta gente ho visto, menicci,
ecco un momento della nostra storia tra i più controversi in assoluto. Un qualcosa che ci ha segnato in una maniera sottile, ma come le migliori lame, il taglio è profondo e sulle prime non si nota. L'idea di un qualcosa che è successo durante la Prima Guerra Mondiale, che doveva avere delle responsabilità, che è caduto sulla testa di tutti quanti e che in un qualche modo ha cambiato il destino dell'Italia. Questo argomento creerà problemi nella narrazione generale dopo la guerra, creerà sentimenti nazionalistici, creerà distorsioni della storia e dei fatti. Che cosa è successo che ha portato alla ritirata di Caporetto? Questa è la grande domanda che per anni tutti si stavano facendo. Un qualcosa di molto molto complicato, un sentimento che sarebbe stato messo in fondo alla testa e al cuore di moltissimi italiani e lì avrebbe iniziato a marcire. Bisogna capire anzitutto qual è il sentimento che c'è dietro il primo conflitto mondiale per gli italiani, soprattutto all'epoca e poi nell'immediato dopoguerra. La Prima Guerra Mondiale è una guerra disgustosa, orribile, divisa tra due narrazioni che più diverse non si potevano chiedere. Da un lato c'è la narrazione ufficiale dello Stato Maggiore dell'Esercito, del Parlamento, il quale parla della Prima Guerra Mondiale come una cosa necessaria, lo scenario nel quale l'Italia doveva entrare per completare quegli obiettivi necessari alla formazione dello Stato, completamento di una serie di scopi, di raggiungimenti importanti nella scena internazionale e che soprattutto serviva a dare una credibilità economica e geopolitica alla nazione. Si tratta ovviamente di baggianate. L'Italia è già formata, ha già praticamente tutto quello che le serve. È vero, alcuni territori che oggigiorno sono nostri mancavano, ma erano cose che si potevano raggiungere anche in altre maniere. Invece, in questa maniera, si sceglie automaticamente di infilarsi in uno dei conflitti più sanguinosi, più distruttivi che si potessero chiedere all'epoca, con un'esperienza militare effettivamente troppo bassa e troppo distante. I reggimenti sono formati ancora con un concetto di guerra praticamente napoleonica, pensati per scenari totalmente differenti, totalmente incompatibili con la realtà delle trincee, che porteranno in breve tempo mortai, aeroplani e poi carri armati, armi automatiche, tutti oggetti, tutte tecnologie mai viste prima, completamente sconosciute a quell'alto comando che le guardava con l'occhio speranzoso di poterle utilizzare come vantaggio, non comprendendo l'immensa diversità di strategia, tattica e rifornimenti che le altre nazioni invece avevano, mettendosi all'interno di un carnaio dal quale non si sarebbe facilmente usciti. L'altra parte della narrazione è quella di chi la guerra l'ha vissuta e di chi l'ha dovuta preparare. Contadini e operai trasformati in combattenti, con leve forzate. Persino i preti di campagna salutano i giovani che vanno verso il fronte per non tornare. È un momento di memoria collettiva gravissimo. Le rivolte per il pane, le rivolte per la pace, le rivolte per il disarmo, per ritirarsi da tutto questo, colpiranno principalmente l'Italia del Nord. E saranno represse nel sangue. Un momento nel quale lo spaccato tra quello che è la realtà storica e quello che è la narrazione storica è assolutamente evidente. Una rottura, una frattura che porterà in rotta di collisione la popolazione italiana e il governo in una maniera irreparabile, come alcuni anni più tardi sarà tristemente testimoniato dagli eventi della rivoluzione fascista.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Era una notte che pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che
thank you.
La violenza di quegli scontri è qualcosa difficile da immaginare oggigiorno. Siamo talmente vaccinati all'idea della guerra che pensarla anche vicino a noi ogni tanto appare sempre come distante, è una fotografia sbiadita, è un color seppia da qualche parte nella nostra memoria. Ma per loro era assolutamente reale. Per tutti i giovani che sono andati verso il Carso, verso la Valle del Piave, verso l'Isonzo, è tutto reale, tutto sentito. E soprattutto c'era un nodo che non si stava mai sciogliendo, ed è quello della ritirata di Caporetto. Un momento in cui l'esercito italiano, sorpreso dalle forze austro-ungariche, si trova di fronte alla sua incapacità di gestire l'intera faccenda, e in quel caos nascono i mostri. Succede di tutto. Caporetto è uno dei momenti più tragici dell'intera storia militare italiana, è uno dei pochi casi dove un generale si suicida per non essere preso dal nemico. È uno dei momenti in cui il nemico sfonda, mosso da una furia totale, dall'idea esclusivamente dell'espansionismo, mossa da una possibilità di avere una mollezza sul territorio del nemico. È un momento in cui l'artiglieria, che avrebbe dovuto essere utilizzata correttamente, viene utilizzata malissimo, mal segnalata. I nostri uomini si sparano tra di loro praticamente. Non c'è modo di coordinarsi, non c'è modo di far funzionare nulla. Sarà solo in seguito, dopo tutte le perdite del reggimento Napoli, dopo tutte le perdite della fanteria, che si riuscirà a ottenere qualcosa, a fermare la mira espansionistica lungo l'Adriatico. Ma c'è soprattutto un fatto. E quel fatto che tutti lasciò col fiato sospeso, col dubbio, ovvero il ritrovamento di moltissimi cadaveri nelle zone venete, dove il nemico aveva sfondato, e anche in alcune trincee che fino a quel momento non erano state considerate a rischio, raggiungibili dal fronte. E qui nasce l'idea di un traditore, che ci sia qualcuno di responsabile, che qualcuno si fosse venduto agli austro-ungarici con l'idea in un modo o nell'altro di riuscire a far passare il nemico e di essere graziato per questo. Perché? Perché si tratta di una sconfitta enorme, perché si trattava di un lutto nazionale di proporzioni immense, e perché da qualche parte i colpevoli dovevano pure esserci. E in fin dei conti tutti lo sapevano e tutti lo sentivano, l'inettitudine dei generali aveva ammazzato un sacco di brava gente. E poi le dichiarazioni di chi non si voleva prendere le responsabilità, e poi le esecuzioni sommarie di quei ragazzi che non avrebbero voluto eseguire quegli ordini, e poi tante altre cose. Un malcontento gigantesco, parlano tra di loro i vari soldati di ritorno, anche se sono di regioni diverse e di mezza volta c'è il dialetto come ostacolo, in un modo o nell'altro ci si capisce, perché siamo tutti italiani, siamo stati tutti dentro quelle uniformi, in un modo o nell'altro si cerca di dare una forma alla catastrofe, proprio mentre il governo cerca in un modo o nell'altro di invece celebrare tutto questo, perché di tutti quei morti qualcosa te ne devi fare, no? In un modo o nell'altro bisogna trasformare questa vittoria mutilata, come già la si è stata chiamata, in una vittoria completa. Almeno nella testa degli italiani. La guerra è finita, bisogna guardare avanti, in un modo o nell'altro. Ma la verità è che non si riesce a guardare avanti, perché avanti non si è andati. Non si sta andando da nessuna parte. E allora quando è così si vogliono anche le risposte. Si vuole giustizia, quella cosa che sembra sempre scivolare via dalle mani. Vogliamo anche noi il nostro Giacusa. Vogliamo anche noi il nostro grande processo. Ma qui sembra tutto intoccabile. Sembra che le alte sfere dei militari del governo siano altrove, non siano raggiungibili. A noi guardare con impotenza, mentre i graduati si salvano e si lavano le mani di ciò che è successo e ricominciano la loro esistenza, mentre a noi tocca tornare alla miseria. Questo è il sentimento di chi è stato dentro quegli uniformi. Non tutti ci stanno. Alcuni più romantici di altri, alcuni più idealisti di altri. Allora ci viene da pensare alla Repubblica del Carnaio, alla presa di Fiume, a quei momenti lì, quei momenti in cui si è cercato di sfidare l'ordine costituito in un modo o nell'altro, a quei sentimenti di lenire una vittoria mutilata. Ma cos'era successo? Cosa stava accadendo? Era successo che una narrazione era andata fuori controllo. e che a qualcuno questo faceva molto, molto comodo. Nel caos di tutto quello stavano nascendo i mostri. Come ho detto, inizia il caos, l'informazione che va fuori controllo, l'idea che sia successo qualcosa, che qualcuno non sia stato italiano abbastanza, non ha avuto il coraggio, e quindi in questo momento anche il governo non è italiano abbastanza. Sono dovuti esserci gli inglesi per chiudere quel tappo, per mettere a posto quella cosa, e poi per cosa? Per vedere quei territori che sarebbero dovuti essere italiani tolti. Un fastidio, uno smacco. Ed ecco che allora iniziano a radunarsi quei gruppi romantici, armati e nazionalisti. I Sansepolcristi, i Nuovi Giacobini, le Camicie Azzurre e ovviamente i Dannunziani. Tutta gente che sappiamo in che cosa si trasformeranno più tardi. Ma in quel momento siamo ancora all'inizio. Parliamo ancora di fasci da combattimento. Ci vuole ancora tempo. Ma questa narrazione torna molto utile a spingere in quella direzione. A spingere nell'idea che c'è bisogno all'interno dell'Italia di una mano che possa cambiare un destino, perché di questo si parlava, di destino manifesto, una mentalità che ha percorso tutta l'Europa in quegli anni, l'idea che le nazioni hanno un destino scritto, una grandezza che si manifesta all'interno della conquista geopolitica, un posto nel mondo da prendersi e strapparsi agli altri, che ha portato ovviamente a dei disastri allucinanti. E che durante la Prima Guerra Mondiale è una mentalità viva e vegeta e che continuerà ad esplodere anche dopo. Non andiamo ancora a toccare in Germania il movimento Völkisch, il quale assolutamente cavalcherà questa mentalità qui nel suo desiderio di riunirsi ed espandersi. Ci andremo tra poco, ma nel mentre in Italia invece si alimenta questo sentimento. Lo Stato italiano ad un certo punto non ne può più, bisogna mettere a tacere questa gente che si sta armando, perché alla fine sono anche tutti veterani. Non è esattamente facile gestire degli arditi armati che decidono di fare un qualche colpo di mano, una qualche azione. Ma dopo aver messo a tacere queste situazioni, in realtà è tutto già troppo tardi. Benito Mussolini è già nella politica italiana, i suoi uomini sono già arrivati dove devono arrivare. E questa storia si incastra in tutto questo. Quella spirale fuori controllo, nata da una sconfitta senza una spiegazione. Quel desiderio in un modo o nell'altro di avere una rivalsa, di voler parlare di quello che è successo, di ricostruire un'Italia che si tolga quello smacco di dosso. Brucia quella ferita, brucia e il suo ricordo è sale buttato sopra ed è benzina sul fuoco. Ad un certo punto bisogna cercare di farne qualcosa. Bisogna cercare di trasformare tutto questo, come ho detto. Cosa ce ne facciamo di questa vittoria? bisogna trasformarla in una vittoria gloriosa. E allora si cerca di costruirla in una leggenda. Bisogna trasformare il sacrificio dei molti nel momento catartico della trasformazione del paese Italia, nella nazione Italia gloriosa che esce fuori dalle sue origini contadine e si trasforma nel grande paese sopravvissuto alla prima guerra mondiale, che ha saputo combattere ad armi pari con i grandi imperi centrali e che si è guadagnato il loro rispetto. E allora bisogna costruire l'idea dei martiri che hanno vinto, bisogna costruire l'idea del Piave che ha difeso il solco della patria. E per fare questo servono delle parole, le parole di una canzone. Ed ecco che arriva da Napoli una persona che la scriverà. Ermete Gaeta, che mette insieme la leggenda del Piave. Gloriosa, orecchiabile, maledettamente facile da riprodurre, ci si può marciare, ci si può andare a fare qualsiasi cosa, talmente bella che la si considera per poter rimpiazzare la marcia reale. Insomma, poteva essere l'inno d'Italia. La leggenda del Piave è una delle canzoni più ascoltate, più riprodotte in assoluto, un successo totale, incredibile. E ancora oggi c'è poco da dire, è bellissima. Mettete una marcia militare a confronto, mettetela a farla suonare al corpo dei bersaglieri, è fantastica, una roba incredibile. Ed è proprio vero, è un pezzo come non se ne fanno più. E non c'è nulla da dire, la sua composizione è assolutamente coinvolgente, il suo testo quasi struggente, e ripercorre per intero tutti quei sentimenti. La guerra che deve essere condotta in un modo o nell'altro è un dovere da dover completare, il nemico infido, quasi invisibile, sempre pronto a colpire. E poi quel passaggio, quello che parla di un possibile tradimento, eccolo là di nuovo, eccolo là il problema, che però era un sentimento che tutti avevano. Ma poi parla anche della rivalsa, di come ce l'abbiamo fatta, di come li abbiamo cacciati, di come il Piave sembra lui stesso ribellarsi alla presenza dello straniero, a cacciarli, a riprendere un po' quelle note che ci sono persino nell'inno di Mameli, quegli stessi passaggi, e ad un certo punto nel finale fa persino tornare in vita i morti. Ecco Cesare Battisti che si rialza dal suo capestro, dall'orribile condanna, per unirsi insieme agli altri martiri per la patria e sconfiggere definitivamente l'aquila austriaco-ungarica. Grandioso, glorioso, come non l'avete mai sentito. Eppure c'è un piccolo problema. Mettere di nuovo in mezzo quella storia adesso è complicato. Se prima al nascente movimento fascista era tornato utile il malcontento nei confronti delle alte sfere dell'esercito, ora che esse sono fedeli, la situazione è molto più complicata. È 1924, ventennio iniziato. La situazione è tutta diversa. Adesso c'è bisogno di assicurarsi che l'egemonia sia intoccabile e sia considerata, come dire, una sorta di nuova religione, l'ordine costituito che vale più della vita degli individui, che deve essere rispettato, quasi venerato. Non si può mettere in discussione un membro dell'esercito, non importa qual è stato il suo trascorso, significherebbe mettere in discussione l'esercito stesso. Su Cadorna si possono fare le barzellette, ma la canzone più famosa italiana in quel momento non può insinuare nulla. Bisogna cambiare il testo. Questa è la parola che arriva da Roma. Però dall'altra parte, i graduati vogliono delle risposte. Che cosa è successo in quei giorni? Come si è arrivati alla sconfitta di Caporetto? Cos'erano tutti quei morti? Che cosa è successo davvero? È una ferita troppo profonda. Brucia troppo e a troppa gente. Bisogna trovare quelle risposte. Sfiniti e in una condizione di non poter facilmente dialogare, trattare con quelli che sono dei componenti fondamentali dello Stato. Gli uomini di Mussolini si trovano di fronte al fatto di dover concedere. Bisogna fare un'indagine. Va bene, volete la verità. E chi si trovi sta verità? Ma facciate in fretta. E che quel che salta fuori poi si vedrà cosa farne. Perché bisogna risolvere sta faccenda prima che qualcuno si metta a parlare di mezzo, prima che si trasformi in un argomento della stampa nazionale o internazionale. Non ci devono essere dubbi. E se ci devono essere, saranno confutati in un modo o nell'altro. Ecco che quindi comincia la lunga indagine per cercare di capire cosa è accaduto in quei giorni.
Il cannone una sagoma nera contro il cielo cobalto, ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto questo giorno di aprile? Ma il paese è in festa e saluti i soldati tornati, mentre mandrie di nuvole pigre dormono sul campanile, ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento di aprile. E la Russia è una favola bianca che conosci a memoria e che sogni ogni notte stringendo la sua lettera breve. Le cicogne sospese nell'aria, il suo viso bagnato di neve, e l'Italia cantando ormai libera allaga le strade, sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce, e tua madre prendendoti in braccio piangendo sorride, mentre attorno qualcuno una storia o una vita ricuce. E chissà se addosso un cappotto o se dormi in un caldo fedile, sotto il glicine tuo padre lo aspetti con il sole d'aprile. E domenica in bici con lui hai più anni e respiri l'odore delle sue sigarette e del fiume che morde il pontile. Si dipinge d'azzurro di fumo ogni vago timore in un giorno di aprile. Ma nei suoi sogni continua la guerra e lui scivola ancora sull'immensa pianura e rivede quell'attimo breve. Le cicogne sospese nell'aria, i compagni coperti di neve, e l'Italia è una donna che balla sui tetti di Roma, nella amara dolcezza dei film dove canta la vita, ed un papa si affaccia, carezza i bambini e la luna, mentre l'anima dorme davanti a una scatola vuota. Suona ancora per tutti campana, e non stai su nessun campanile, perché dentro di noi troppo in fretta ci allontana quel giorno di aprile.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Allora, che cosa salta fuori? Armando Diaz aveva preso il controllo delle forze lungo la sponda del Piave nel tentativo di contenere gli austriaci. E fin qua. E da lì la battaglia, e da lì il Piave che si ingrossa durante le piogge, ed è lì o si vince o tutti accoppati, insomma, e fin lì la storia la conosciamo. 87.000 morti, i ragazzi del 99, quella leva di quei ragazzi nati nel 1899, presi e portati coscritti al fronte. Eppure si era riusciti a vincere. Ma le cose che non tornavano erano le grandi responsabilità. E tutti quei morti. Quelli che c'erano stati prima. C'era stato davvero un traditore. Come erano andate le cose? Era andato che l'esercito italiano non sapeva che cosa stava affrontando. Era andato che gli austriaci ungarici avevano preparato qualcosa che non avevamo ancora visto. Le armi chimiche. Avevano utilizzato, lungo il fronte civile del Piave, armi chimiche a noi sconosciute, tutti accoppati, in maniera silenziosa e invisibile. Ecco perché non si trovava il nemico, ecco perché era così tanto in profondità. Questa fu la terribile scoperta. Dopo, naturalmente, questo si era potuto appurare, dall'osservazione dei cadaveri, dalle testimonianze, e soprattutto dal fatto che adesso c'era quell'esperienza, si sapeva che cosa esse facevano. Tant'è che qualcuno venne bene l'idea di imparare, ma questa è un'altra storia. Quello che comunque accadde è che si riuscì a scoprire, finalmente, ecco come avevano sfondato, agenti bilingue che si erano mossi all'interno del territorio italiano. Erano riusciti a entrare sulla sponda civile e avevano causato quel massacro per poter sfondare. Un piano terribile e perfetto, un piano che tra l'altro aveva un sapore ancora più tremendo del gas mostarda, ovvero che era stato fatto su base etnica. Si riteneva tutta gente sporca da eliminare, italiani su un territorio che era considerato di diritto degli austriaci. Una popolazione da rimuovere, bocche inutili da sfamare altrimenti. È un tirare le somme terribile. Una di quelle cose che a guerra finita ti fa ulteriormente tremare i polsi, perché tu quella gente a tiro di schioppo ce l'hai avuta e come, e a tiro d'artiglieria pure. E adesso sono dall'altra parte. E per quella vittoria mutilata, per quel sentimento, è una cosa pesante da pensarci. Sapere come è stato progettato, sapere quali erano le conseguenze, sapere che esistono dei responsabili ancora in vita di tutto questo. E sono là, oltre la linea del confine. E sembra che la guerra non sia mai finita. Se sei uno che è stato in trincea, lo sai. Te li senti quei colpi di cannone. Ancora, ti svegli la notte. Perché sei abituato, non te ne è mai andato. Si va mai via veramente dalla trincea. Anche quando la riempiono, anche quando si trasforma dopo in rivolo, in fossato. Non sei mai andato via dalla trincea. E allora bisogna andarne a parlare, si decide, ora che si sa. Bisogna andare a Roma a mettere in chiaro, gli austriaci sono stati, ecco come hanno fatto, nessun traditore, gli italiani non sono traditori. Hanno fatto quello che dovevano fare, ci avete dato degli ordini, abbiamo combattuto fino all'ultima, i ragazzi dei 99 si sono sacrificati, ma la causa non è stata mai abbandonata, non è stato mai gettato per terra il tricolore. Su quel fronte del Piave c'eravamo tutti. Adesso raccontatela pure come volete, fatela come volete la vostra propaganda, ma non venite a dire che i soldati che erano lì quel giorno erano dei vigliacchi o che qualcuno stava confabulando, stava connivendo con il nemico. Ed è qui che succede qualcosa di estremamente grave. Succede che gli anni sono passati, un'indagine non si fa in un giorno. Succede che nel mentre è accaduta l'Anschluss, che significa annessione. La Germania nazista si fonde all'Austria. E ora è tutta un'unica nazione, è il Terzo Reich. E questo è un gran problema. A Roma lo fanno subito chiaro. Non possiamo parlare male dell'alleato strategico. Il Führer è di lì. Non si può fare una cosa del genere. La ricerca della giustizia che si ferma di fronte alla croce uncinata. E di nuovo quel sapore in bocca, di nuovo quella sconfitta, quell'aver vinto il niente, quel non poter mai avere quella giustizia, quel processo. I responsabili ci sono, non puoi prenderli, non puoi nemmeno dire la verità. La canzonetta, la fanfaretta della leggenda del Piave è ovunque, tutti la conoscono, tutti la fischiettano, tutti la canticchiano. E il suo autore nel mentre fa anche altre marce per quell'Italietta che si vuol fare impero, che vuole prendersi l'Albania, che ha preso Adua, che vuole fare le sue campagne in Africa, che questa volta vuole usare lei le armi chimiche, che vuole altre vittorie e che conoscerà altre ritirate, altre Caporetto. Perché soltanto gli italiani potevano arrivare a vendere le armi migliori ai propri avversari e al proprio stesso esercito quelle di più scarso valore. Ci volevano gli italiani per arrivare a fare una roba del genere, ma questa è un'altra storia. Quello che succede è che la giustizia non può muoversi, è ferma. Il Gran Consiglio del Fascismo non permetterà mai una cosa del genere. Non permettono nemmeno un'udienza per questa faccenda. Tassativamente, bloccato. Fermi tutti, non se ne parli. Non si faccia un fiato di questa faccenda. Fatevi gli affari vostri. E questo è di nuovo quel buco, è di nuovo quel tarlo che si è scavato dentro la testa di molti e lì ha iniziato nuovamente a marcire. E poi tutto quello che succede dopo. E poi i momenti dal quale non ci si può più tirare indietro. L'ora delle decisioni che finalmente sono arrivate. La discesa dell'Italia in una guerra ulteriore. Di nuovo con quelle stesse meccaniche. Di nuovo con quella stessa narrativa. La campagna per prendersi tutta l'altra zona dell'Adriatico fino alla Grecia e poi l'assurda campagna verso la Russia, la ritirata di Nikolaevsk e poi l'8 settembre e poi il 25 aprile e poi quel settembre dove si è rifatta l'Italia da capo. Finalmente tacciono i cannoni, tacciono i fucili, si inizia a parlare di fare una Costituzione, di fare un paese nuovo. Finisce tutto quello e forse finalmente si può parlare di quella giustizia, perché nel mentre chi la voleva è comunque sopravvissuto, ce l'ha fatta ad arrivare dopo in un modo o nell'altro, e non è l'unico sopravvissuto di questa storia, purtroppo. Che cosa succede? Che cosa sta succedendo? Succede che questa giustizia ha un sapore di nuovo contorto. Succede che quando finalmente si va a parlare, negli anni 50, di poter dare un volto, dare dei nomi, dare delle responsabilità a ciò che è accaduto, la controparte austriaca, quasi offesa, decide sì di collaborare facendo avere quei vecchi documenti, ma fa subito chiaro che l'Italietta non avrà niente da tutto questo. perché anche loro colpevoli di essere stati parte dell'asse non riceveranno di certo nessun tipo di come dire risanamento per ciò che è avvenuto. Tutto va messo sotto un grande tappeto. E quel tarlo di nuovo scava ancora più in profondità per marcire ancora più a fondo. E quella marcescenza inizia a trasformarsi in qualcosa di peggio. Se era servita in passato per spingere gli italiani a voler riconquistare quei territori, a volersi gettare nell'assurda campagna che avrebbe portato all'aggressione della Croazia, della Slovenia e poi fino in Grecia, in Albania, in quel momento si trasforma in qualcos'altro, di nuovo in un sentimento di risorgismo nazionalistico, sporco e delirante. L'idea che bisogna mantenersi di nuovo pronti per poter andare a toccare quei territori, perché di nuovo torna quell'idea di vittoria mutilata. La storia viene trasformata completamente, il sacrificio di coloro che sono morti in una situazione che bisognava cercare di arginare viene di nuovo trasformato in qualcosa che dovremmo avere, qualcosa che dovremmo raggiungere, i territori che dovevano essere nostri. Vengono così trasformati moltissimi sentimenti e reimpastati. Per esempio quello terribile legato al fatto che quando venne creata la Repubblica di Salò, i territori conquistati di Udine, di Trento, tutto quello che c'era costato 20 anni prima, tutti quei morti erano stati ceduti al Reich, che in quel momento li voleva. E solo dopo, con un grosso lavoro diplomatico, riusciremo a riaverli per l'Italia repubblicana. Solo dopo. Ma quei sentimenti così contorti, tutta quella rabbia, tutta quella repressione di cose, rimangono e vengono alimentati. Un fuoco sotterraneo, una marcescenza nascosta, che serve a mantenere vivi quei desideri di un'Italia che si deve armare, che deve poter essere pronta a potersi riprendere quei territori, una narrativa che serve ad alcuni a sopravvivere. Uno di questi è il Conte Volpi, il signore facente parte del Gran Consiglio del Fascismo, il signorino che ha creato un po' di cose importanti. Per esempio la Coppa Volpi, che noi conosciamo come Festival del Cinema di Venezia. E Venezia stessa, che lui recuperò e trasformò completamente durante il ventennio. E poi quell'altra piccola cosa chiamata diga del Vajont. Il signor Volpi era ancora vivo e questa faccenda l'alimentava. Lui non si era mai fatto, dopo tutto, nemmeno un giorno di prigione, nonostante lui fosse il consulente per le faccende del territorio italiano per Adolf Hitler, perché lui si era spostato in Svizzera verso la fine della guerra, si era distaccato da tutto quello. Non sia mai, un signore non si fa di certo beccare con le mani nella marmellata. Tornato in Italia, ai suoi possedimenti, a tutto quello che voleva avere tra le mani, inizierà assolutamente a premere in quella direzione, a dire che forse adesso si poteva fare un rapido intervento per riprendere quei territori, e rimette in circolazione di nuovo quella voce. Il vecchio esercito italiano aveva tradito, avevamo riconquistato, eravamo una grande nazione, basterebbe poco. Se non lo facciamo noi, lo faranno gli altri. Dobbiamo farlo, bisogna in un qualche modo convincere la popolazione italiana a farlo, a trovare una nuova motivazione, un nuovo crogiolo dell'odio per il quale ci si possa di nuovo scagliare e poter riprendersi quei territori. Bisogna trasformare Fiume in una favola, bisogna trasformare di nuovo il Piave nel solco che si deve alzare e ci deve far riprendere in mano le armi, riconquistare, strappare allo straniero. La mentalità e la narrativa di chi la guerra l'ha vista in fotografia, quando non l'ha direttamente alimentata e sovvenzionata.
generale dietro la collina, ci sta la notte crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
E così questa storia va verso la sua conclusione. La sua conclusione che però è uno strascico. È una di quelle storie che non finiscono. Perché l'odio non è mai finito. Perché quella alterazione della storia, quel caos, non ha mai smesso. Quei desideri contorti, quella marcescenza è rimasta lì. Ad aleggiare nella testa di tantissimi. A credere in un modo o nell'altro che c'è qualcosa che c'era da prendere ancora, c'è chi del territorio, che della terra possa ripagare i morti, che in un modo o nell'altro si possa trasformare questo in quello, attraverso qualcosa, attraverso delle giustificazioni, attraverso una narrativa, un modo di convincersi che ciò che è successo possa essere in un modo o nell'altro annullato da quello che è il trionfo, da quello che è la gloria militare, da quello che è in qualche modo uno spacco e riscatto. La verità è che niente può cancellare ciò che è avvenuto. La verità è che da tutto questo non abbiamo imparato nulla. Nulla. Non lo imparammo all'epoca, se non nella maniera peggiore. E non abbiamo imparato in seguito. La campagna di Grecia fu terribile. E tutto anche ciò che ne venne prima. Da quel massacro fatto con le armi chimiche imparammo a usarle anche noi. Da quella vittoria mutilata imparammo a diventare più violenti e più vendicativi. E quando tutto questo ci si rivoltò contro, imparammo a cercare di smentirci, di dire che in fin dei conti quello che era successo era soltanto la guerra. Non era successo nulla di così impensabile, di così inaccettabile. Ma questo è un qualcosa del quale magari parliamo un'altra volta. Il punto di questa storia è che, volendo cercare in un modo o nell'altro di costruire attorno ad un sentimento qualcosa, si è riuscito a ottenere tutto tranne che la giustizia, tutto tranne che la verità, anche quando era portata di mano, anche quando era a un passo, perché bisognava a tutti i costi trasformarla in una narrazione utile a qualcuno e non qualcosa che mettesse definitivamente la parola fine su un argomento che avrebbe dovuto poter essere fatto riposare in tutte quelle tombe tanti anni fa. Non abbiamo imparato nulla, se non come usare questo ancora peggio.
mentre le bombe cadevano e i soldati.
Questo è il punto di tutta la narrazione che finora abbiamo seguito. Chi parla della guerra per costruirci qualcosa sopra non la vive, ma la foraggia. Chi parla della guerra come un tipo di soluzione immediata, facile, che in un istante ti porta subito quello che ti serve, non ne capisce la portata e le terribili conseguenze. E chi vuole all'interno di quei buchi, di quegli irrisolti, costruire, vuole determinate risposte e non altre. Vuole sentire una specifica campana che deve suonare sempre lo stesso rintocco finché non suona morto. Se c'è qualcosa che possiamo imparare da tutto questo, e di stare molto attenti a che tipo di voce ci parla. E soprattutto che i conflitti, una volta avviati, sono qualcosa di inevitabile. Non sono soluzioni, ma conseguenze, esplosioni che continuano a riecheggiare anche quando i cannoni tacciono, anche quando tutto è finito. Sono ancora lì. Alle guerre si sopravvive, perché è l'unica cosa che ci si può fare. Cercare poi di trasformare tutto quello che viene dopo in gloriose vittorie o momenti del quale bisogna in un modo o nell'altro vendicarsi o qualcosa da portarsi dietro, sono tutti meccanismi di accettazione o di manipolazione, null'altro. Non c'è nient'altro da imparare. La lezione di tutto quello è finita ancora prima di cominciare. L'unica verità è che ci si sta con la propria miseria nel tentativo di darle un senso. E nel momento in cui ti viene offerto un senso a tutto quello, bisogna guardare molto bene che cosa c'è nella mano di chi te lo offre e nei suoi occhi.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato